non sono assolutamente divertito. Io ringrazio il suo pubblico, ringrazio perché come diceva Carlando il titolo è molto intrigante, molto affascinante ed è stato forse quello la serietà della vostra attività che mi ha convinto ad accettare l'invito. Dico che mi ha convinto perché da quando sono stata eletta Presidente della prima Commissione Europea Antimafia nella quale è quindi organizzato corruzione, riciclaggio e denaro, per una scelta che sostanzialmente guarda l'etica, che penso che questo organismo sia un organismo che deve assolutamente dare dei fatti, delle conclusioni, ma deve sia che sia lo credo deve essere assolutamente imparziale. Quindi negli ultimi mesi ho evitato di partecipare a incontri pubblici proprio per evitare strumentalizzazioni di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere. E ringrazio il suo pubblico perché mi ha dato l'opportunità di vedermi con una persona che a quale mi sento legata da profonda stima ed amicizia come Cataldo Motta e che è uno di quei magistrati che in silenzio, in cielo vuol dire anche, ha dato e continua a dare il suo contributo affinché oggi si possa parlare di mafie finalmente la prima volta. Guardate che nessun atto ufficiale del Parlamento europeo, 27 stati membri, 500 milioni di cittadini, nessun atto ufficiale si parlava di lotta alla mafia o di lotta al crimine organizzato. Il mio obiettivo, l'obiettivo di tutta la Commissione costituita da 45 membri di varie nazionalità, è quello di portare il meglio della legislazione antimafia italiana, che però di motivi purtroppo abbiamo pagato sulla nostra pelle, con il nostro sangue, però di motivi ci avrebbe migliore al mondo. Importa qualche, c'è qualche sbavatura, ma dobbiamo correggere anche quella in fase di esportazione. E mi affligge vedere che mentre noi in Europa ci stiamo a parlare di misure di contrasto che siano adeguate, come il trattato arresto, il trattato sequestro, la confisca, noi stiamo adesso discutendo in Parlamento il pacchetto confisca, la direttiva confisca, io ho presentato degli emendamenti che prevedono la confisca allargata, l'imbarcamento dell'onere della prova, e poi sento il mio paese discutere dell'eventualità di abolire le intercettazioni. E quello è per me forte di preoccupazione. Alta, forse. È la stessa forte di preoccupazione che vado quando sento parlare di oculato smantellamento della DIA, che è un'altra eccellenza del nostro paese. La DIA è un organismo che ha voluto Giovanni Falcone. E tutto questo mi preoccupa perché la divisione investigativa antimafia non è un caso che in questi anni si è occupata di indagini che hanno portato, quantomeno sarebbe più corretto dire, hanno cercato di portare alla sbarra politici e istituzioni ideali. Vedete, io parto da una considerazione. La lotta alla mafia, la lotta al crimine organizzato, deve essere una presa di coscienza da parte di tutti. Per me lo Stato non sono le istituzioni, per me lo Stato sono la sintesi, la forte coesione tra i cittadini e le istituzioni. Per me la lotta alla mafia deve essere condotta senza sconti a nessuno. Per cui io non mi sento di condannare la forte, mi preoccupa, mi fa paura la forte ondata di antipolitica. Dicevo benissimo il Presidente del Consiglio pubblico, non siamo tutti uguali, giusto una precisazione. Io mi chiamo Sonia Alfano, ma non sono minimamente parente dell'ex ministro Alfano. Noi abbiamo storie completamente diverse. Lui è stato fotografato in un matrimonio, la figlia di un boss mafioso, mio padre è stato l'ultimo giornalista, per fortuna, ucciso dalla mafia. Dico l'ultimo ucciso per fortuna dalla mafia. Mi preoccupa questa forte ondata di antipolitica, ma io non mi sento di contestare e di condannare chi protesta. Io me la prendo con quei politici di tutti i partiti, perché non, purtroppo sarebbe antipolitica non dire le cose come stanno, che hanno fatto della politica uno scempio totale, rubando la testa a manca, rubando e candidando non soltanto imputati in via del giudizio, hanno fatto il peggio perché hanno candidato gente con processo definitive per corruzione, per tutto. noi ci chiediamo per quale motivo in Italia ancora la DDL di corruzione è in itinere e quindi è molto preoccupante quello che sta andando in porto, perché c'è del poco in quel pacchetto. Allora, quando si parla di lotta alla mafia, dobbiamo prendere coscienza e decidere se alla sbarra e in carcere vogliamo soltanto l'ala militare, o se invece in carcere vogliamo l'ala militare, ma soprattutto in Europa che li chiamano di white collar, i colletti bianchi, ma soprattutto chi ha tradito le istituzioni, soprattutto chi aveva un mandato e l'ha tradito, chi aveva una divisa e ha tradito la divisa, il giuramento e il popolo. Solo questa secondo me è la presa di coscienza ed è l'elemento su cui dovremmo ragionare. E dovremmo ragionarci oggi più che mai, perché guardate, già da qualche anno a Palermo, Procura di Palermo, a porte aperte, gli esi pubblici, si sta svolgendo un processo che ha visto nel più totale isolamento alcuni magistrati, questi magistrati colpevoli di voler costruire la verità tra la trattativa tra lo Stato e la mafia. E lunedì 29, quindi dopodomani, partirà un altro processo, sempre a Palermo, sarà un'udienza preliminare. L'altro ha chiesto il mio giudizio, esattamente per tutta questa schiera che vi ho elencato poco fa. Ex ministri, uomini delle istituzioni, politici, uomini appartenenti alle forze dell'ordine, e dopo Cosa Nostra, dopo l'ala militare di Cosa Nostra, perché Cosa Nostra è tutta. Cosa Nostra è chi ha una divisa e la tradisce e fornisce pubblicità. Cosa Nostra è il politico che va a chiedere il favore o presta la propria attività a favore dell'associazione criminale. Cosa Nostra sono i cittadini che si girano dall'altra parte. Non ritengo l'onestà qualcosa che possa ancora albergare nella mente dei cittadini italiani dopo le migliaia, migliaia di litri di sangue innocente che è scorso in questo paese. E che non è solo costituito dal sangue innocente di magistrati, di carabinieri, di poliziotti, di giornalisti. È stato sangue ancora, non ancora più innocente, di persone che non in qualche maniera non c'entravano assolutamente nulla. Questa è una battaglia che ha lasciato a terra ragazzini, bambini. Io ricordo sempre una ragazzina di 17 anni, Graziella Campagna, uccisa nel 1985, quando aveva 17 anni, in provincia di Messina, uccisa perché lei aveva avuto il torto di ritrovarsi tra le mani una gelina che aveva dentro il documento e che purtroppo c'era la vera identità di un boss, Gerardo Alberti Junior, boss della famiglia di Cartier di Palermo, e che invece si trovava in quella zona, direte voi, per latitare. No, perché aveva il benestare del sindaco non solo. Questo è un paese che ha visto per terra, ed è prova di religiosità, il corpo di quel ragazzo a Napoli, a Scampia, colpevole di essere andato a salutare la fidanzata. E dice bene la ragazza quando dice, non dite che il mio ragazzo era nel posto dove ho sbagliato, nel momento sbagliato, perché i cittadini per bene hanno il diritto di stare in qualsiasi parte, sono in altre le persone che dovrebbero trovarsi da un'altra parte. E mi preoccupa quando sento parlare di alleggerimento del regime del carcere duro del 41 bis. Quando sento dire queste cose, io propongo prima di informarsi, perché prima di parlare sarebbe buona cosa informarsi sempre. Allora io, siccome sentivo parlare le sue carcere dura, ho sentito i richiami di uno delle cose di Cosa Nostra, che uno viene considerato Rina, l'altro è Provenzano, sono due persone completamente diverse tra loro. Rina è quello che deve sempre fare lo spalato, sempre con il sorrisetto in faccia, sempre con il suo modo di provocare. Provenzano è uno molto più, come dire, che cerca di trasmettere il suo essere autoritario anche durante un colloquio in carcere. E quando io ho deciso di capire quale fosse la differenza tra un origine ordinaria o con origine speciale, piccolo inciso. Vi dicevo compa, il mio obiettivo è quello, ma è stato dal primo giorno in cui mi sono insediata, giurando, non stare pubblica, ma giurando sul mio tesserino che rappresenta 500 milioni di cittadini europei, è stato quello di portare il problema delle mafie in Europa. Cioè io ho detto, il mio mandato avrà avuto un senso se saremmo riusciti a portare il meglio della nostra legislazione in Europa. Questo significa portare il reato di riconoscimento del reato di associazione mafiosa di 416 bis, portare il regime di carcere duro di 41 bis, e poi l'aggressione dei patrimoni. Perché per quella che è la mia modesta esperienza, un boss può stare in carcere a vita, anzi per assurdo più sta in carcere e più all'esterno acquisisce credibilità, potere e rispetto. Ma se la stessa persona senza in carcere gli si portano lì i beni, allora si sentono crollare il terreno sotto i piedi e rischiano di diventare, in siciliano si dice, nulla in stato commenti, significa nulla. Ed è quello che noi vogliamo fare. E io sono certa che ci riusciremo, perché a collaborare con lui in questa commissione ci sono i migliori magistrati che lavorano nelle nostre città italiane. Noi abbiamo un rapporto, un flusso di informazioni di termine tecnico, non soltanto con la DIA, con la DNA, con le nostre forze italiane, tramite gli ufficiali di collegamento ad Europol. Noi abbiamo un rapporto di collaborazione fitta con Interpol. Noi abbiamo un rapporto di collaborazione fitta con diversi paesi europei e non solo. A maggio ho avuto un bilaterale con il capo della polizia colombiana che mi manifestava la sua preoccupazione. Non tanto perché in Colombia ci sono ogni anno 375 poliziotti uccisi, e non è un numero gettato a caso. I cartelli del narcotraffico colombiano uccidono un poliziotto al giorno. Loro dicono che lo fanno per far sentire la loro presenza e il loro controllo sul territorio. Ma lui mi versava la sua preoccupazione perché diceva: noi abbiamo un forte radicamento della presenza dell'andrangheta in Colombia come in Messico, perché l'andrangheta è purtroppo la prima associazione criminale al mondo, la più ricca, la più consolidata, la più credibile del pure al pagamento. E il capo della polizia colombiana diceva esattamente questo: mentre i narcos colombiani, nel momento in cui vendono un carico urgente di chiedono sempre l'ostaggio, l'uomo in cambio in attesa che il carico venga controllato, venga, come dire, verificato, in attesa che questi eseguano il pagamento. L'andrangheta è l'unica associazione che manda l'uomo in cambio e che paga a merce ricevuta e a carico verificato. Allora, nel momento in cui noi siamo consapevoli, perché non possiamo essere consapevoli, io non solo sottoscrivo parola per parola quello che ha detto il procuratore Motta, ma mi sentirei di dire qualcosa, di aggiungere qualcosa in più. Questi non sono territori immuni, questi sono territori ad altissimo rischio. Territori come i nostri sono ad altissimo rischio. E lo sono perché, non essendoci ancora quel consenso sociale, e non esserci quindi un allarme da parte della cittadinanza, una percezione forte, loro rischiano di lavorare meglio. E i comuni sciolti per mafia non sono solo al sud, ce ne sono tanti in Lombardia. Qualcosa vorrà dire. Allora, davanti a tutti questi segnali, continuare a pensare che il problema delle mafie sia un problema che è stato, come dire, in qualche maniera delimitato, mi trovo fortemente contraria. Sapete perché? Perché non si il fatto che le mafie non uccidano magistrati, carabinieri, poliziotti, non significa che le mafie hanno subito un grave colpo. Io vi vorrei invitare a riflettere, ad informarvi su alcuni episodi che sono accaduti qualche mese fa, il primo che vi racconterò, e qualche settimana fa, il secondo. Mi dispiace che gli organi di stampa nazionali, piuttosto che preoccuparsi delle esigenze sessuali degli alimenti o di vallette più o meno incinta, non trattino questi aspetti. Forse volutamente bisogna distrarre un paese. mentre il giorno sono i suoi autodiscorsi, un secondo livello, quindi un dispositivo che prevede due autodiscorsi, con dispositivi acustici e campeggiante, è stato inseguito da Manto per un bel po', per un bel pezzo di strada. Qualche settimana fa, uno dei suoi sostituti, sarà uno di fare questi anni, la sua auto è stata aperta, la sua auto di scorta, la sua auto è stata aperta, e l'hanno fatta ritrovare con i fili pendolanti. L'auto di questo si trova adesso sotto sequestro presso la procura di Delta Crisetta, nella personale del procuratore regionale. Che cosa pensate che siano stati quelli? Dei segnali per far capire che volevano accompagnare il procuratore Viola presso la procura? No, il procuratore Viola in questo momento esegue delle ordinanze patrimoniali. E vi ho già detto tutto. Perché se si toccano i soldi alle mafie, si toccano i figli dell'alta tensione. E le lacrime poco fa di Elisabetta non sono lacrime di debolezza perché è donna. Ammetto che il serbato è esattamente il contrario. A me spesso mi dicono, lei imputa un po' di paura. Così, va benissimo così. Sono lacrime di rabbia. Perché non è semplice vivere sotto scorta? Perché non è semplice vivere con la delegittimazione continua? Non sono lacrime di una persona che è venuta qui a giustificare il suo avviso di garanzia perché ha distolto soldi pubblici. È venuta qui a dire che vuole continuare il suo mandato con la consapevolezza delle difficoltà e con la consapevolezza che una donna e una mamma può avere di vivere una vita blindata, che io conosco bene questi limiti, li conosco, li vivo quotidianamente. Mi ricordo una volta che ci siamo visti con Cataldo a Brindisi, tra l'altro, e la sua, si sono bloccati tutti quanti a guardare che cosa stava accadendo e ci sente veramente come dei marziani. Però sono scelte che si fanno nella vita. Si fa scelta, non si baratta la libertà. Qualcuno un giorno mi ha detto tu hai barattato la libertà, ma io mi sento libera, sono coerente. Tanti amici divertono perché non tutti sono disposti a farsi carico di determinate cose. Pazienza, non per alcuni per strada ne ho, recuperati altri, la stragrande maggioranza dei miei amici sono magistrati, investigatori, forze dell'ordine, testimoni di giustizia. Cittadini che hanno deciso talvolta di prendere un'agenda rossa in mano e di insegnare alle istituzioni, gente che si vuole informare, gente che vuole dire la propria in questo paese. Però dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti perché questo è un momento molto particolare, è un momento critico. Condivido perfettamente l'opinione di Carlo quando dice noi dobbiamo parlare ai ragazzi, dobbiamo parlare a loro perché loro, lasciatemelo dire, loro sono migliori di noi, loro sono più coraggiosi, sono più freschi e sono più sinceri. Non hanno paura di farsi carico di alcune battaglie. Io lo vedo io alle scuole da 15 anni, da quando ho sentito la necessità di andare a raccontare chi era mio padre. E mi sono resa conto che spesso quando loro venivano poi ad abbracciarmi oppure mi chiedevano come mantenere il contatto, in quel momento non era semplicemente uno scambio, era voler farsi carico di quello che io stavo provando. E noi abbiamo tanto da imparare da loro. Io vi voglio fare soltanto un esempio. Questo è un paese che vive la crisi economica e monetaria in maniera devastante, che si permette di pensare, di toccare le pensioni degli invalidi di guerra o delle vittime di mafia o delle vittime del terrorismo. Perché non comincia non a tassare, a dimezzare le pensioni dei politici? Questi sono i segnali che si dovrebbero dare in un paese che veramente si rende conto di essere nel bel mezzo di una crisi economica. E questa crisi, come sempre, però questo accade solo nel nostro paese, questa crisi, nel momento in cui deve fare i tassi, quindi bisogna porre rimedi, la prima cosa che si fa è tagliare la spesa pubblica. Si si taglia scuola, si taglia attività e si taglia sicurezza. Allora, la sicurezza, il comparto sicurezza socio-professionale, come l'altro giorno, poliziotti, carabinieri, militari della Guardia di Finanza sono andati a protestare davanti a Palazzo Chigi. Ma il segnale più grande ci è arrivato dagli studenti che senza nessuna sigla di partito che organizzato, eccetera, è scelto per le strade per voler mantenere il proprio diritto dovere all'istruzione. E una scuola, questo ce lo ricordava il Calamandrei, basta rendere un popolo bue, un popolo ignorante, per tenere in mano un paese. E io non posso pensare che il mio paese, il paese che viene considerato l'avanguardia per le investigazioni, per le indizioni della lotta alla mafia, debba subire questo tipo di mortificazioni e dall'altra parte si debba consegnare a migliaia di ragazzi che spesso sono stati anche duramente colpiti. Allora il mio appello è, quando ci troviamo davanti le persone, guardiamole. Vedete, io quando vedo a Palermo non vedo tanti politici sotto scorta. A me nasce una rabbia incontrollata. Io subisco un dispositivo, sottolineo subisco un dispositivo di tutela di terzo livello. E il 10 settembre dello scorso mese ho deciso di rifare questo dispositivo per tutta una serie di motivazioni. Quella più galoppante era il fatto di dover vedere per le strade della mia città e non solo diversi esponenti politici, sottosegretari, ex ministri, non indagati per mafia, imputati per mafia, scortati dalle forze dell'ordine. È una mortificazione aberrante per quegli stessi uomini che indossano la divisa. E allora io dico, queste persone, anziché essere scortate, andrebbero tradotte in carcere. Nel momento in cui noi cominciamo a prendere, perché guardate, quelle non rappresentano lo Stato. Noi dobbiamo decidere da che parte stare, perché se decidiamo di partecipare alle commemorazioni per Falcone, per Borsellino, per Chinnici, per la Torre e per tutti gli altri, o di commemorare Boris Giuliano, Calogero Zucchetto, parlo di poliziotti e di carabinieri, uccisi dalla mafia, noi non possiamo stare allo stesso tempo da queste persone solo perché rappresentano, ma io mi permetto di dire, occupano le istituzioni. Perché questa è gente che ha sulla propria spalle un bel numero non solo di vieti abiti di garanzia. Le procure, alcune PDA, sono in crisi dei loro nomi. E non mi riferisco solo ad altre pene. Io voglio credere che questo paese voglia ancora della vita. Io quando entro alla procura, alla squadra mobile, scusate, di Palermo, e vedo le lapidi di tutti i poliziotti che sono stati usciti dalla mafia in quegli anni, Antioquia, Cassarago, Siviliano, ci sono veramente tanti. Io posso guardare la lapide serenamente. E veramente mi fa veramente, scusate di parole, mi fa tristezza pensare che uomini siano mandati non a rischiare la vita. Forse la vita è un momento in cui può accadere qualcosa sullo stesso stile di Sergiolini di Lima, quando ex politico, era un uomo della DC, fu ucciso sul viale che portava dalla città di Palermo a Mondello perché non aveva rispettato il patto con la mafia. Questo è il rischio che corrono alcuni politici oggi. Allora, riallacciando nel discorso del quale sono partito, quando si parla di regime di carcere duro di 41 bis, bisogna sapere le cose come stanno. Io sono andata, sono voluta entrare, ho visitato per tutti i regimi di Mancalabria e sul nome. E ho parlato con tutti i boss. Quando dico tutti, mi riferisco a tutti, nel senso che ho parlato da Sacra Economica, Cosa Nostra, Camorra e Ndrangheta. Chiedendo loro, e per questo si è battuta su me su un altro parlamentare, una bufera mediatica, ma mi comportano delle parole scritte dal ministro Severino, una lettera riservata, non è iniziata, Io sono andata in carcere a chiedere ai boss di pentirsi perché c'è una legge dello Stato che li prevede. E quando ho chiesto a Renato Brentano di prendere in considerazione seriamente la possibilità di collaborare con i magistrati, ci sono state delle interrogazioni parlamentari rivolte al ministro Severino, parlo di agosto e settembre, nei miei confronti il reato che mi si contesta è quello che era cercato di convincere i boss a sentirsi. Non sapevo che sono reato, quindi approviamo la legge su che prevede la collaborazione. E non è un caso se quelle interrogazioni parlamentari provenivano da una certa prospettiva politica. E io ho provato, dicevo, sollievo nel leggere le parole del ministro Severino che mi ha voluto indirizzare in risposta a una mia lettera nella quale io manifestavo preoccupazione non tanto per me, per la mia famiglia sicuramente, ma diverse si fanno delle scelte, quanto per il personale che mi liberava nel momento in cui venivano rese pubbliche gli esiti, venivano resi pubblici gli esiti dei nostri colloqui in carcere. E il ministro Severino ha scritto: sono seriamente preoccupata per questa fuga di notizie. Allora io a quel punto ho deciso di rifiutare la scorta perché ci sono scorte che vengono assegnate per stato singolo, per privilegio, perché c'è una particolare carica istituzionale che quindi bisogna dare in qualche maniera, non lo so, chiamiamola soddisfazione. Io ho rifiutato perché ho perfettamente consapevolezza di rischi che correvo. Ma non volevo che correre gli effetti fossero altre persone. Quando, questo è durato dal 10 di settembre fino al 12 o 13 di ottobre, quando, proprio in occasione dell'inaugurazione della sezione della Chiesa di Palermo, ho incontrato il ministro Macelleri, che appena mi ha visto arrivare, mi ha detto: lei non sta qua da solo? Ho detto sì. Ho detto: anzi, le chiedo di evocare il dispositivo di tutela. E mi ha detto: non se ne parla assolutamente. Il risultato è stato che dall'indomani la questura di Palermo mi aveva contattato per dirmi che la disposizione superiore era stata quella di collocare una pattuglia H24 sotto casa mia in attesa che io uscissi per essere agganciata. E quando io ho parlato con i miei uomini di scorta, io ho raccontato loro tutte le situazioni che li vedono impegnati. E la mia soddisfazione più grande è stata nel sentir dire da uno di loro, mi sono detto: presidente, ma quanti uomini, donne, quanti politici possono dire di essere stati minacciati faccia a faccia davanti a sei agenti della polizia penitenziaria da dottor Lima, il quale due anni fa, e concludo, due anni fa durante una delle visite in carcere nelle quali io gli chiedevo insomma di dimostrare almeno un minimo di pentimento davanti alle sue gesta come un eroe di Magliacche, lui mi ha, col sorriso sulle labbra assolutamente, ma mi ha scherzosamente detto quella che sarebbe stata la mia fine secondo lui. Io non ho fatto alcuna denuncia perché se vado in carcere so con chi vado a parlare. E invece nella polizia penitenziaria ha fatto una relazione di servizio il pubblico ministero della Rita Boccassini, che lo ha rinviato di servizio a gennaio di quest'anno, e mi sono costituito ovviamente parte civile. Però vedete, ecco, questo piccolo discorso, per dirvi una cosa, sulla quale non puro. Questo è un paese che ha versato troppe lacrime, e io mi auguro che per svegliarsi non debba avere bisogno di altro sangue innocente, perché sarebbe una sconfitta. Noi abbiamo tutti gli strumenti per poter dare il contributo fondamentale. Questa non è una battaglia che si può lasciare da combattere solo alla magistratura, alle forze dell'ordine o alla società civile, all'associazione di pubblico. Questa è una battaglia che deve avere in primis, in prima fila, i cittadini. Se noi riusciremo a dare queste risposte, a prendere delle posizioni nette, a dire chiaramente, senza aver paura di restare da soli isolati, la libertà ha un prezzo, suicida nessuno viene, non solo di santa innocenza, fare ogni strada purtroppo a una Davide. Allora se riusciamo a prendere queste posizioni nette, ferme, allora noi potremmo dire che quel sacrificio non sarà stato vano e non lo sarà mai, ma soprattutto potremmo tornare a casa dai nostri figli, dai nostri familiari e guardarli negli occhi senza aver paura di leggere il loro sguardo, perché quando noi ci chiediamo che cosa abbiamo fatto noi per loro e per salvaguardare questa terra. Allora ci sarà chi si è girato dall'altro lato, ma ci sarà chi invece